Buongiorno da Gabriele Borer, utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump e il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, esclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine, anche a nuoto rinvenuti in mare, già 16 morti. La UEFA alza i toni se Infantino conferma l'ingresso nella FIFA di investitori privati. Le nazionali europee potrebbero boicottare il Mondiale 2030. Primi sei mesi dell'anno inutile per la Banca Nazionale Svizzera. L'Istituto Centrale Elvetico ha infatti realizzato un guadagno di 25 miliardi di franchi, e questo grazie soprattutto alle borse nei mesi di aprile, maggio e giugno. Altri dettagli in diretta con Marzio Minoli.
Sì, buongiorno. Allora, buone notizie per la BNS. L'utile, come detto, è stato realizzato soprattutto nel secondo trimestre, visto che nei primi tre mesi dell'anno c'era stata una perdita di mezzo miliardo di franchi. Allora, a contribuire maggiormente le posizioni in valuta estera, quindi principalmente dollari e euro, che hanno generato tra interessi, dividendi e utili di capitale 31 miliardi di franchi, e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano il 70% circa degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente. Se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che sei mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che, moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi, quindi 31 meno 6 e mezzo, ecco il 25 e mezzo che esce. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti in euro è in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi. Qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni. Il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera. Poi c'erano altre voci sparse che hanno contribuito a queste buone notizie che ci giungono dalla BNS.
I risultati appunto semestrali della Banca Nazionale Svizzera con Marzio Minoli. Pronti a consegnare le nostre armi, ma Israele deve rispettare gli impegni e ritirarsi. Hamas si dice d'accordo con l'intesa annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, che via social ha annunciato di aver raggiunto un accordo per disarmare il gruppo islamico che controlla la striscia di Gaza. Molto rimane da chiarire riguardo all'attuazione del piano, e soprattutto per ora Israele non si è espresso. Chiara Savi.
I toni di Donald Trump via social sono trionfali. L'accordo storico, scrive, con il completamento del disarmo di Hamas, l'esercito israeliano si ritirerà e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per assumersi la responsabilità della sicurezza di Gaza per i suoi residenti e i suoi vicini. Hamas ha confermato di accettare l'intesa, si dice pronto a consegnare le armi al comitato tecnico palestinese incaricato dalla transizione politica e di garantire la sicurezza nella striscia. Ma Israele deve fare la sua parte, deve ritirarsi, altrimenti tutto salta, ha dichiarato a vari media internazionali un rappresentante del gruppo islamico coinvolto nelle trattative con Egitto, Qatar e Turchia. Molti dettagli di un processo che viene definito a tempo indeterminato vanno ancora chiariti, non solo su come vigilare sul processo di disarmo, ma anche sull'ipotetico ritiro di Israele, che da sempre si oppone all'uscita del suo esercito dalla striscia prima che ci sia una completa smilitarizzazione del gruppo islamico. Alcune fonti affermano che proprio i mediatori turchi, qatarioti ed egiziani hanno spinto Hamas ad accettare l'intesa per buttare la palla nel campo di Israele. Washington ha fatto sapere che se lo Stato ebraico non accetterà, Donald Trump sarà molto molto deluso. Ma per il premier Benjamin Netanyahu e il suo governo sarebbe un autogol avviare un ritiro a pochi mesi dalle elezioni politiche di ottobre.
Emergenza migratoria a Ceuta, esclave spagnola in Marocco. Ieri Migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati rinvenuti i corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sánchez e il ministro dell'Interno. Bruxelles sta monitorando la situazione ed ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Da Madrid, Giulia Danieli.
Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sánchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
Io credo che siamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
L'UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio, lo ha comunicato ieri al termine di una riunione d'urgenza indetta dopo che il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva annunciato l'intenzione di vendere una quota della competizione ad investitori privati. La decisione di quella che è la Federazione Europea del Calcio, di cui fa parte anche la Svizzera, è stata presa all'unanimità. Paola Latorre.
Un'unanimità che ha impressionato il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel, presente alla riunione di ieri, insieme a Robert Breiter, segretario generale. Tutti i 55 membri dell'UEFA, che riunisce le federazioni europee di calcio, si sono uniti contro i progetti della Federazione Internazionale di Football. Lo sviluppo del calcio richiede senza dubbio risorse finanziarie, ha dichiarato Knebel, ma altrettanto importanti sono la responsabilità, la trasparenza, i processi democratici e il controllo. Martedì la FIFA aveva confermato la propria intenzione di creare una filiale incaricata di organizzare la Coppa del Mondo e le altre competizioni, aperta a investitori esterni. La federazione rimarrebbe azionista di maggioranza e, secondo le proprie dichiarazioni, manterrebbe il controllo sul calendario delle partite e sul regolamento. Ma ciò non basta a rassicurare l'UEFA, che in una nota scrive che la Coppa del Mondo non deve essere trattata come un prodotto di investimento. Rappresenta una delle più grandi eredità sportive del calcio. Un progetto che dovrebbe generare $1 miliardi. Un'occasione unica, secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per accelerare notevolmente lo sviluppo mondiale del calcio. La minaccia dell'UEFA di non far partecipare le selezioni delle federazioni affiliate ai tornei organizzati dalla FIFA fa pensare soprattutto all'evento più importante, il Mondiale del 2030, che si giocherà tra l'altro anche in Europa, in Spagna e Portogallo. Ma per allora la situazione potrebbe essersi risolta. Diversa la prospettiva per i mondiali femminili del prossimo anno in Brasile.
E sulla questione si è espressa anche la CONCACAF, la federazione calcistica del Nord Centro America e dei Caraibi, federazione che conta 41 membri. Ebbene, anche la CONCACAF accoglie con una profonda preoccupazione il progetto Infantino, lo respinge, ma non si è però spinta fino a minacciare di boicottare i prossimi mondiali. Per il calcio giocato invece competizioni UEFA, il San Gallo è stato sonoramente sconfitto ieri nelle qualificazioni all'Europa League 5-0 dal Benfica e proseguirà dunque il suo percorso internazionale in Conference League, dove Ci sarà nel terzo turno di qualificazione, oltre al Lugano, anche il Sion, che ha superato ieri il turno ai danni del Bate Borisov, compagine bielorussa. E oltre alle tre svizzere ci sarà anche un'altra compagine di Super League, che è il Vaduz. E ancora per il calcio, poco fa è arrivata la notizia della morte di Franco Baresi, uno dei simboli del Milan, squadra di cui ha indossato la maglia per tutta la sua carriera e con cui ha giocato più di 500 partite, vincendo 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e tanto altro. Aveva 66 anni.